Siamo ritornati anche questa domenica nell'interno del mausoleo di Costanza, questo mirabile edificio a pianta centrale che si trova lungo la via Nomentana, presso la basilica di Sant'Agnese fuori le mura. Costanza, figlia o nipote di Costantino, porta la memoria perciò di un periodo storico particolarmente significativo per la cristianità, con la svolta che la cristianità ebbe, potendo ritornare quasi idealmente sul proscenio della vita pubblica, sulla tribuna pubblica. Ebbene, noi, come sempre, ci troviamo nell'interno di uno spazio sacro, di un tempio di Roma, per proporre un testo evangelico, che è il testo della domenica, in questo caso della quinta domenica di Quaresima. Questa volta noi abbiamo una pagina che ha una forte carica anche drammatica. La narrazione ha una sua efficacia particolare, pur nella sua assoluta essenzialità. È una pagina del Vangelo di Giovanni, però vogliamo subito dire, nel capitolo ottavo, agli inizi del capitolo ottavo del Vangelo di Giovanni, vogliamo subito dire che però molti codici antichi, cioè molti testi pergamenacei o papiracei di papiro che ci hanno trasmesso i Vangeli, molti non hanno questo testo nell'interno del Vangelo di Giovanni. Idealmente questa pagina, e tra poco capirete anche perché, questa pagina idealmente respira l'atmosfera del Vangelo di Luca, un Vangelo che è stato definito, come è noto, da Dante Alighieri in una sua opera secondaria, Il Monarchia, è stato intitolato, l'Evangelista Luca è stato chiamato, definito, lo scriba mansuetudinis Christi, cioè lo scrittore della misericordia, della mansuetudine di Cristo. E qui c'è un emblema quasi, un vessillo potremmo dire, della misericordia di Gesù, proprio in questo episodio. Potremmo quindi dire che ancora una volta abbiamo una delle pagine fondamentali adatte ad essere commentate e meditate nell'interno di quest'anno santo della misericordia, di quest'anno giubilare. Si tratta dell'episodio della adultera, così definita. L'atmosfera è subito evidente. Appena si comincia col racconto, infatti, si vede un Gesù che si avvia verso il Tempio. Prima attraversa il Monte degli Ulivi e va poi al Tempio. È nella spianata del Tempio, questa grande piazza che circonda, che avvolge il Tempio di Erode il Grande, il tempio che era stato ricostruito sulla base di quello di Salomone prima e degli esuli di Babilonia che l'avevano ricostruito. C'è un assembramento vociante. Gesù sta a parte, non entra in scena subito. Si dice anzi che è quasi distaccato. È seduto per terra, probabilmente, come usano molto spesso nel mondo orientale, e scrive e tace. Scrive a terra. In realtà è l'unica volta in cui si dice nei Vangeli che Gesù scriva. Il verbo usato in greco è facilmente comprensibile anche da chi non sa il greco, katagrafein. La parola grafica, per esempio, deriva dal greco grafein, scrivere. Katà vuol dire che scrive in basso, scrive per terra. Probabilmente, però, più che scrivere delle frasi, noi non sappiamo, evidentemente, se mai ha scritto delle parole, piuttosto forse egli segna, lascia soltanto dei segni. Dei segni come quando facciamo anche noi quando stiamo ascoltando qualcosa che avviene in maniera un po' distratta, un po' dall'esterno, senza esserne profondamente coinvolti. Ma la scena è molto turbolenta, molto violenta anche. C'è quasi una sorta di linciaggio che sta per essere consumato. È proprio la tipica violenza cieca di gruppo. Al centro c'è questa donna che è stata sorpresa in flagranza di adulterio. Noi sappiamo che secondo la legislazione biblica, che però ai tempi di Gesù era stato di molto temperata, di per sé, secondo la normativa biblica dell'Antico Testamento, doveva essere lapidata. Ecco, Gesù quindi in silenzio assiste a questa sorta di giudizio popolare, di questo giudizio in cui tutte le dimensioni anche un po' oscure delle persone interiori, anche quel groviglio un po' di cattiveria che c'è sempre dentro le persone. Pensiamo quando in passato si assisteva in pubblico alle esecuzioni capitali con un gusto macabro. Ebbene, Gesù fino a questo momento non dà alcun segno di reazione, ma all'improvviso si leva. Ecco, noi ci fermiamo qui. Ascoltiamo ora il racconto, che peraltro è molto noto, lo ascoltiamo, ancora una volta ci viene proposto dai Medici con l'Africa di Padova, questi che operano, questi medici e paramedici che operano, soprattutto in ambiti molto difficili, per esempio sono stati tra quelli più presenti per la malattia, la tragica malattia di Ebola. Ascoltiamo la voce quindi del narratore che ci presenta i primi versetti del capitolo 8 di Giovanni.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?
Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro:
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.
E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse:
Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?
Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse:
Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più.
La frase che Gesù pronuncia all'improvviso crea silenzio. È una frase che pronuncia con forza. È una sorta quasi di spada che entra a tagliare questa violenza che si stava diffondendo. La frase è: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Ed ecco che all'improvviso si crea il silenzio e anzi, lentamente, la scena si dissolve. e al centro rimangono soltanto loro due, Cristo e l'adultera. Sant'Agostino nel suo commento ha una frase folgorante, ve la cito in latino, nella sua lingua. Relicti sunt duo, misera et misericordia. Sono rimasti soltanto in due, la donna misera e la misericordia incarnata in Cristo. La misericordia quasi diremmo con la maiuscola. E qui alla fine abbiamo anche un'altra dimensione. La dimensione fondamentale è quella del perdono. Io non ti condanno. Ma al tempo stesso si introduce l'altra dimensione, che è quella della conversione. Va e non peccare più. Ecco, è l'incrocio che avviene sempre per il credente nell'interno della sua riconciliazione con Dio. Da una parte c'è la grazia, c'è il muoversi di Dio che si china sulla sua creatura e che la perdona, ma dall'altra parte c'è anche l'impegno della persona. La persona è libera, non è una stella che viene quasi ripulita e fatta brillare ancora. È una persona che deve fare una scelta, e questa scelta è quella della conversione. Ecco, a questo punto noi possiamo fare alcune considerazioni su questa pagina che ho detto nel Vangelo di Giovanni, ma respira l'atmosfera del Vangelo di Luca. Prima di tutto ricordiamo anche che Cristo riconosce il peccato, perché lo dice esplicitamente, va e non peccare più. E noi sappiamo che nella Bibbia si sottolinea il senso forte del peccato, una realtà che è importante anche ai nostri giorni, in cui domina soprattutto la superficialità, o se volete non tanto, non soltanto l'immoralità, ma amoralità, l'indifferenza. C'è nel libro dei Proverbi, che è un libro dell'Antico Testamento molto vivace, fatto quasi di piccole immagini, di frasi brevi, di proverbi, di aforismi, qualche volta anche di scenette che sono come schegge di vita quotidiana, ebbene c'è questa frase: questa è la condotta di una donna adultera. Mangia, si pulisce la bocca e dice: non ho fatto nulla di male. È un modo molto pittorico, un po' maschilista, anche per rappresentare però la non consapevolezza, la non coscienza morale, l'assenza della coscienza morale, che a furia di essere estinta diventa estinta, a furia di essere scolorita, di non avere più dei fremiti. Secondo, però, dobbiamo in conclusione ricordare che il tema fondamentale è il tema del perdono, della misericordia, che ha il primato in questo racconto, perché l'ultima parola sempre che pronuncia Dio è quello del perdono, certo coinvolgendo, dicevo ancora, la libertà della persona. Non dimentichiamo quella frase del profeta Ezechiele, il Signore dice: io non godo della morte del peccatore, ma che si converta e viva. Questa è la gioia di Dio. Ebbene, io vorrei ricordarvi due battute differenti di due personaggi che erano agli antipodi, tutte e due dell'Ottocento. Da una parte un filosofo che era ateo, Feuerbach, il quale però ha avuto un'intuizione particolare nel rappresentare il perdono di Dio. Dio è una lacrima d'amore, scriveva, nel più profondo nascondimento, versata questa lacrima sulla miseria umana. Certo, egli riteneva che fosse solo un simbolo, però è significativo questa lacrima di un Dio che piange per il suo figlio che si sta rovinando. E l'altra frase invece di un grande credente, uno dei grandissimi romanzieri russi dell'Ottocento, Dostoevsky, che ci ammoniva, non conoscono la pietà, conoscono solo la giustizia, per questo sono ingiusti. La sola giustizia senza pietà alla fine diventa ingiustizia. E vorrei concludere però questa nostra riflessione dando che abbiamo affidato a testimonianze, a voci diverse di autori, vorrei finirla parlando della coppia invece che sta fedele, della coppia che con fatica vive ogni giorno, come molti dei nostri telespettatori, che vive le giornate tristi, quotidiane, modeste, sempre con fedeltà, anche quando ci sono delle difficoltà, si insinua anche il gelo della sofferenza o della incomprensione. E questo è uno scrittore francese del secolo scorso, Mauriac, cattolico, il quale diceva: l'amore coniugale che persiste attraverso mille vicissitudini della vita mi sembra il più bello dei miracoli, benché sia anche il più comune.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più».